Se abbiamo colto l'opportunità, sono stati questi giorni, opportunità dico che gira nell'aria, non necessariamente solo in chiesa, ma sono stati giorni di grande profondità questi dei santi e dei morti, pieni di tantissime cose, certo della nostalgia della santità o del senso della nostra miseria anche. Ricordi pieni di nostalgia per persone carissime che a noi sembra di avere sempre con noi, no? E anche ansie e preoccupazioni per questa sorta di pesantezza civile, non so come dire, no? Ma non mi riferisco solo alle giullarate che ci sono sempre state, no? Mi riferisco soprattutto a questo clima di pesantezza, di materialismo, di incredulità, no? Non so come dire, di barbarie, un po' di disumanità, no? E quindi, soprattutto in questi giorni in cui i cristiani sentono risuonare queste cose così alte, sulla trasfigurazione dell'uomo, la resurrezione dei corpi, la santità, la comunione fraterna, la felicità data ai poveri. E insomma, io credo che si senta stridente la differenza, il peccato, chiamiamolo pure il peso del peccato del mondo, no? E però appunto è stato dominante, credo, in tutto questo, cioè la nostra anima, almeno io la sento così tante volte, più che essere una casa in cui ospiti, inviti, organizzi. A me, io sento molte volte la mia anima come un campo, come una piazza dove passano dentro di corsa mille cose, capito? Sono un po' stordito, no? Molte volte. E però mi pare che la cosa più bella di questi giorni è stata l'opportunità di rigustare, di riascoltare e rigustare la buona notizia della resurrezione e quindi di immergere tutti questi ricordi, le persone care, le amate cose che abbiamo vissuto e che tante volte ci fanno male perché non ci sono più, no? E invece immergerle nella resurrezione, ste robe qui, i nostri ricordi, le nostre ansie, attese, immergerle nella speranza, in questa straordinaria, particolare vicinanza a Gesù. Credo che questi siano anche i momenti in cui l'amicizia con Gesù risulta, non so come dire, no? Una bella cosa, proprio una bella cosa. E anche la liturgia di questa domenica, avete sentito, ci propone una meditazione, ovviamente anche qui lo fa facendoci passare dentro la piazza dell'anima, dei percorsi, perché fosse da commentare questo testo del martirio dei Maccabei, bisogna ricostruire tutta un'epoca, un mondo, una formulazione del dialogo di Dio con l'uomo. Avete sentito quella splendida lettura della seconda ai Tessalonicesi, che aveva dei passaggi incredibili, no? Oppure questo tema così arzigogolato dei Sadducei che vanno con la legge del Levirato a dirgli di chi sarà moglie. Quindi per ragionare comunque su queste cose bisognerebbe far la fatica di riflettere, di discutere, di acquisire anche dei dati di comprensione di testi di questo tipo. Però, appunto, fermiamoci sulla cosa globale. La cosa globale mi pare che sia ancora una volta l'annuncio della speranza cristiana, che ha questo nome sintetico, su cui forse vale la pena di fermarsi un momento. La resurrezione dai morti. Anzi, la resurrezione da morte, perché appunto il nostro credo, sapete, termina così, no? Credo nella resurrezione della carne e la vita eterna. Quindi non è una vita eterna generica, comunque, ma è quella vita eterna che è resa possibile dalla resurrezione della carne. E questa è la parola chiave della promessa di Gesù. Dio in Gesù ci ha promesso che risusciterà la nostra carne, e cioè quella vita eterna che riscatterà la nostra precarietà, la nostra vicenda caduca, la fragilità di questa tenda che ospita la nostra avventura. Questa precarietà, la carne vuol dire, come si dice, un esistente fragile, debole, capito? Una fragilità che appare senza rimedio in questo mondo, che appare come persa, capito? Come consumata. E tuttavia appartiene in maniera incancellabile alla mia identità, cioè o salvo sta piccola tenda, o salvo le piccole cose di stasera, appunto, di questi giorni, dei 70 anni della vita, fatti di tutte queste piccole cose, sono tutte piccole così, capito? O salvo sta roba qui, oppure la vita eterna è vuota, capito? Cioè dire che la vita eterna è quella resa possibile dalla resurrezione della carne vuol dire che Dio promette di mantenere per sempre, alla luce della sua verità, la mia vita. Quello che io, se guardo, dico è persa. È talmente inconsistente, soprattutto è talmente fuggente, mi viene così mangiata, capito? È così evidente che sto andando verso la consumazione della vita, no? Questa vita è il termine della promessa di Dio, no? Noi siamo carne, un soffio che va e non ritorna, come dice un salmo. Capito? Come quelle ombre. E in questo senso la carne ci condanna? Ci condanna una vita che è soltanto precaria, inconsistente, di carne appunto, marcisce. E se essa vuol durare, se vuole resistere alla morte appunto, se essa vuole invocare la salvezza, lo fa chiedendo la salvezza della propria carne. E perciò il grido di fede, il desiderio di Dio, parte dalla carne. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora io ti cerco, capito? Mi alzo al mattino, anticipo l'aurora e ti chiedo di salvare la mia carne, il desiderio di Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne. Se mi dedico alla vita anche stamattina, se anticipando l'aurora, voglio buttarmi nel giorno, è perché io voglio salvare la mia vita, capito? Lo chiedo a te anela la mia carne. La carne, quindi, è la nostra storia. Povera, vedete quanto è povera. Sai, il nostro vecchio catechismo tentava di dire sta cosa, ma lo diceva in quella maniera sapiente per molti versi, lo sappiamo, che servizio fa parlare di corpo e di anima. È una cosa che fa pensare, è interessante, però parlando di morte come separazione dell'anima dal corpo, c'è questo pericolo di far concepire la morte come una cosa che si scompone in due. L'anima e il corpo sono come due cose. Questo è il difetto di questa rappresentazione, no? In realtà io non sono una cosa, come non posso essere ridotto al mio corpo, appunto, ma non posso neanche essere ridotto alla mia anima. La mia anima senza il corpo è niente, è niente. In realtà io sono la mia storia, cioè il mio essermi reso presente nella storia, In questo senso sono il corpo, perché senza corpo non sei presente, non ti metti in relazione, non dormi, non ti svegli, non vivi, non attraversi il tempo, non costruisci, non soffri, non ami, non nasci, non muori. Appunto. E tuttavia il senso del corpo è stato il senso di una libertà, di uno che cercava la verità, no? Uno che cercava il senso all'interno di questo corpo. Io sono la mia storia, io sono la mia precisa vicenda, io sono costituito, il mio io appunto, è quello costituito da ciò che ho vissuto e quindi dalla memoria e da ciò che aspetto a partire da questa memoria, io sto aspettando qualcosa, cioè senza memoria e senza attesa io proprio non esisto, non sono nessuno, non ci sono. Cioè, senza il mio paese, i miei genitori, la scuola che ho fatto, gli amici che ho avuto, l'essere andato prete, l'aver fatto queste cose, non aver fatto... Cioè, senza sta roba qui, io non ho identità. Come assolutamente non avrei identità senza che io in questo momento stessi mettendo in gioco i miei desideri, i miei sguardi, le mie attese, capito? È proprio perché sono definito da una vicenda, e da una vicenda fragile. Io sono arrivato qualche anno fa, tra Calcinate, Cavernago, Seriate e Bergamo, dopo sono andato a Roma qualche anno dentro uno scatolotto di seminario da cui non si usciva mai, e poi sono tornato qui, cioè su 15 chilometri e su pochi anni, è tutta lì la faccenda, capito? Una formichina che ha fatto un pezzettino, proprio perché sono definito da una vicenda, e una vicenda non ancora conclusa, da una vicenda sospesa, che attende eventualmente da un domani il suo compimento. Io sono di carne, la mia carne anela a te, oddio, c'è un povero animale che grida a qualcuno che gli possa dare consistenza, no? E questa precarietà o questa mortalità, appunto. Ma come si fa a essere così stupidi da cancellare la morte dai nostri discorsi, dai nostri spazi? Ma come si fa a essere così stupidi? Sperimento appunto ogni giorno che sono precario, che niente dura. E ogni giorno sono avvisato che l'attesa che sostiene la mia vita non può in questo mondo essere compiuta, l'ho capito ormai. Cioè, la mia storia resta incompiuta, per definizione. Un giorno o l'altro finisce così, finisce, ma non perché è compiuta. Mano a mano passano gli anni e si riducono quelli a disposizione, si vedono, no? Sottigliarsi le energie, le possibilità, le attese. E allora la morte, in questo senso, può diventare maligna, perché mi appare non solo come un'interruzione, ma in qualche maniera la conclusione di un processo, no? Cioè si muore un po' alla volta, si incomincia a morire molto prima che arrivi la morte. Per alcuni versi, no, uno diceva, appena nati noi siamo pronti per morire. No. E quindi come si dice, la percezione che tu coltivi malignamente, e se ascolti il diavolo è fatta, che è maligno, menzognero, ti rende schiavo della morte, appunto, la tentazione, no? Ma è quasi inevitabile la tentazione di pensare che la morte è una fine, che stiamo andando verso la fine, sembra evidente, no? E tuttavia questa immagine, appunto, di una esistenza precaria che si consuma, che si corrode e che va verso la fine, che sembra evidente, non dice tutta la verità. anzi probabilmente non dice proprio la verità, perché descrive l'aspetto esteriore di questo processo, cioè tira via dal corpo l'anima, la libertà, la scelta, la speranza di colui che cammina verso la morte. E certo, qui il Vangelo, sapete, Gesù non faceva riflessioni magari di questo tipo, però queste cose le capiva. Ma dice chi vuol salvare la propria vita, diceva sta roba, no? Cioè, se tu vai verso la morte con la pretesa di tenere in mano la vita come in un forziere, la perdi, vieni fregato, vai verso la distruzione, la fine, il ladro appunto. Ma se ti sorregge la fede, se speri, se impari a sperare un po' alla volta di affidare la tua vita a un altro, se la spendi per gli altri, imparando così a aspettare l'altro, allora la morte non è una fine. Certo che la morte c'è, ma che sia una fine, cos'è che lo decide? Chi può dire che la morte è la fine? La fine non si vede. La fine è nascosta. E se fosse un inizio, dice Gesù. No. E Gesù lo dice con una specie di brutalità, come fa lui quando dice queste cose qui. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. Cioè, pretendere di salvare la vita stringendola a sé, nasconderla come un tesoro da tenere nelle proprie mani. Questo modo di vivere ci condanna a morire senza speranza. Come dice il salmista, che raccoglie anche queste paure del fedele, no? Vivere la vita così è come una discesa inesorabile nella fossa, no? E per riscattare la vita da questa paura della morte, da questa schiavitù della morte, occorre disporre della vita come di un dono, da spendere per una giusta causa. E qual è la giusta causa che giustifica di dare la vita, che autorizza a donarla? Gesù lo dice, la causa mia è del Vangelo. Cioè, accogliere il regno di Dio tra noi, che è il regno della tenerezza per l'uomo, questa è la causa giusta per cui si può dare la vita. E questa è la maniera di credere alla resurrezione della carne. Vedete che non è la promessa cristiana, non è una dottrina. Non è neanche una magia divina che ci dà un'altra cosa. È entrare nel regno di Dio. È diventare figli. È imparare a stare in casa sua, no? Un po' alla volta è già gustare il paradiso. Cioè, soltanto anticipandolo in qualche maniera lo si può sperare, se no, se è una cosa totalmente diversa da quello che stai cercando, è chiaro che non è. Vai a bussare a un'altra porta, che sbagli buco. I fratelli Maccabei, che sono prima di Gesù, quindi è interessante, perché questa è una via proposta proprio a tutti, no? Prima di essere istruiti dal Nazareno, i fratelli Maccabei sono istruiti dalla loro madre circa il dono che siamo chiamati a fare per il comandamento di Dio, per la parola di Dio, per la causa di Dio. Da Dio ho queste membra, e per osservare i comandamenti, la parola di Dio, li disprezzo. Accetto di perderli, ma da Lui spero di riaverli di nuovo. Mette lì le mani, le membra, appunto, no? Le perdo per Dio, ma son sicuro di riaverle di nuovo. Ha insegnato alla mamma. La mamma ha insegnato a ascoltare il comandamento di Dio. Ha fatto bene la mamma. Mamma di Maccabei, ha fatto bene la mamma. non come certe mamme che a forza di spacciucchiare i figli pensano di fargli conoscere il comandamento di Dio, anche, però devono proprio imparare a fargli conoscere un altro dalla mamma. Quei sette figli hanno imparato dalla loro mamma che è bello morire per mano degli uomini. Sì, capito? Non sono masochisti, non sono fondamentalisti che fanno i kamikaze. Se si attende da Dio l'adempimento della speranza di essere da Lui risuscitati, è bello morire per mano degli uomini. Cioè la nostra speranza potrà avere un compimento solo se è espressa nel dono che noi facciamo della nostra vita. I sadducei, cioè i preti del tempo di Gesù, i sadducei che interrogano Gesù su quella questione, non dico che è stupida, però certo è molto bizantina, no? E Gesù la scavalca. Dice, vi state fermando su questioni che vogliono controllare cos'è la resurrezione dei morti, ma non avete fede nella resurrezione, manca un particolare, capito? Questi qui non credono alla resurrezione, non hanno neanche dubbi, hanno solo certezze. Questi qui vivono tenacemente aggrappati al presente, alle cose che si vedono e si mangiano. Religione compresa, perché anche la religione è una cosa in cui ci si può chiudere dentro come in una fortezza, hai capito? Come davanti a un piatto di pasta asciutta, hai capito? Una cosa che si vede, che si dimostra che è così e che gli altri non sono così. Questi si avvicinano a Gesù e appellandosi alle cose che si vedono, sono lì, gli pongono una domanda che secondo loro fregherà Gesù. Questa domanda ha la forza di confutare la speranza folle di chi pensa alla resurrezione dei morti. È una cosa incredibile, appunto. Che destino avrebbe nell'aldilà una donna che è stata moglie di sette mariti? Pensa che imbarazzo Dio a dire di chi è moglie questa qui, no? Gesù risponde che solo i figli di questo mondo prendono moglie e marito. Quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo, della resurrezione dei morti, invece, non prendono moglie né marito e nemmeno possono più morire perché sono uguali agli angeli. I figli della resurrezione, che per questo sono figli di Dio, i risorti, quelli che ricevono da Dio la vita. Oh. Eredi della promessa fatta ad Abramo. Gesù aveva questo riferimento con questa gente qui forte. Sono figli di Abramo che come lui, lui ricordate che pur essendo vecchio e il seno di Sara sterile, credette alla promessa. Come lui che non pretese di vedere qual era la terra promessa, ma si fidò della promessa. O come lui che, avendo il figlio, non ritenne che il figlio fosse suo, ma era disposto a consacrarlo a Dio. Proprio i figli di Abramo, hai capito? Sono i figli della resurrezione, che non si arrendono perché gli altri dicono, siccome lasciamo perdere, non si arrendono i figli di Abramo a una vita senza speranza, a una vita che è una discesa verso la fossa, ma attendono come coloro che da Dio sono stati generati, attendono di essere generati a una vita nuova, a una speranza nuova che li rende degni di abitare nella sua casa, in comunione con Abramo e con la sua discendenza. E insomma, credo che sono testi che facendo un po' di fatica ad ascoltarli, a collocarli, siano molto fecondi, della speranza cristiana. Che vedete come Abramo, nella terra promessa, o nella casa della vita, nel nostro desiderio di vita, perché questa è la terra promessa, no? Noi aspettiamo il dono della vita, che sentiamo, invece ci sfugge di mano, hai capito? In questa terra promessa, o nella resurrezione dei morti, noi possiamo solo credere, cioè non si può avere, come si dice, la terra promessa, la casa di Dio, la resurrezione dei morti, come un'assicurazione. Si può solo credere, assaggiandola. Siamo chiamati a fidarci della parola che essa contiene, appunto, della promessa che essa contiene. A questa promessa che un altro ci fa, mentre ci dona la vita. Però capite che fidarsi dell'altro bisogna che in qualche maniera effettivamente la vita sia vissuta come una grazia, e la vivi come una grazia soltanto se la restituisci come un dono. Cioè non è che si può uscire da lì e dire io imposto la vita come voglio, poi mi pongo la domanda se nell'aldilà c'è qualcosa. Oh poveretto, è meglio mettere all'otto. Che se prendi qualche soldo almeno ti compri qualcosa che ti manca. L'aldilà non è una roba del genere. L'aldilà è il Vangelo della vita, hai capito? Affidarci a questa promessa, cioè credere alla resurrezione dei morti o alla resurrezione della carne, vuol dire imparare ogni giorno ad affidare a Lui la nostra vita, donandola ai nostri fratelli. Cioè, solo fidandoci e affidandoci è possibile affidarci a Lui anche nella morte. Affidare a Lui il compimento della nostra vita incompiuta, invocare da Lui, secondo la Sua promessa, la resurrezione della carne. Avevamo aperto questa assemblea con la preghiera del salmista: la mia preghiera giunga fino a te, tendi, o Signore, l'orecchio alla mia preghiera. E magari all'inizio ciascuno di noi avrà chiesto alcune cose, non so se qualcuno di noi ha osato chiedere tanto, come la parola di Dio invece poi ci autorizza a chiedere, addirittura la resurrezione della carne. Adesso possiamo, guidati dalla parola del Signore, possiamo rivolgere a Lui questa domanda che noi non ci saremmo mai sognato di poter rivolgere a qualcuno: che la nostra vita sia raccolta e salvata presso Dio. Diciamo insieme: Signore della vita, ascoltaci.
Finché viviamo, o Signore, noi partecipiamo della vita che viene da Te. Aiutaci a credere che nella morte ancora di più parteciperemo alla vita che è in Te e saremo con Te una cosa sola. Per questo ti preghiamo.
Signore della vita, ascoltaci.
Aiutaci, o Signore, a prendere sul serio la Tua rivelazione, a lasciare spazio alla Tua parola, perché restiamo saldi nella fede, liberi dal timore e sicuri nella speranza. Per questo ti preghiamo.
Signore della vita, ascoltaci.
Perché sentiamo vivo il legame che in Cristo ci unisce ai fratelli che ci hanno lasciato e che già vivono nella pienezza di Dio. Fa, o Padre, che possiamo un giorno ritrovarci insieme a godere della Tua gloria. Per questo ti preghiamo.
Signore della vita, ascoltaci.
Sorreggi, Signore, la nostra speranza di costruire un futuro migliore. aiutaci a non lasciarci scoraggiare dai nostri limiti e dai nostri deboli progetti. Sostienici nel difficile discernimento di ciò che è valido e buono, per essere costruttori di un mondo più giusto per tutti. Per questo ti preghiamo.
Signore, nella vita, ascoltaci. Ravviva in noi, o Padre, l'attesa della resurrezione e donaci di testimoniare con la vita la speranza che portiamo nel cuore. Per Cristo nostro Signore. Amen.